La donna in Sardegna, di Grazia Deledda, tratto da Natura e Arte, rivista di scienze, lettere e arti, 15 marzo 1893. Scrivendo sulla donna sarda, il pensiero corre spontaneo alla grande e forte Eleonora d'Arborea. Le storie italiane accennano di volo a questa grande eroina, il cui nome pesa tanto sulla bilancia politica dei suoi tempi, e il Cantù, nella sua Storia universale, ove pure consacra intere pagine a Eleonora di Guyenne e alle amiche di Luigi XV, la nomina vagamente in una sola nota. Ma altri immensi ingegni, nazionali e stranieri, si inchinarono riverenti davanti alla sua fulgida memoria, che Cattaneo chiamò la figura più splendida di donna che abbiano le storie italiane, non escluse quelle di Roma antica. E da noi, in Sardegna, il suo ricordo vive come un simbolo, come un sole di gloria che irradia tutti gli angoli oscuri della nostra triste e ignorata storia patria. Perché in Eleonora si compendiano e si riuniscono tutti gli splendori, le magnificenze, il senno, la sapienza, la fortezza degli spiriti grandi e tutte le delicatezze, le intime gentilezze, l'aristocrazia delle anime soavi femminili. Regina, guerriera, donna di Stato, legislatrice, essa pensò sempre ai diritti del popolo nel secolo ferreo del feudalesimo e abolì la tortura, il duello, lo stolto giudizio di Dio con la stessa fermezza con cui scacciò lo straniero dalle sue terre. Gentildonna, madre, moglie, si mantenne onesta nella corrotta galanteria che invadeva le piccole corti del Medioevo. E rende coraggioso il suo pusillanime marito, Brancaleone Doria, genovese, col suo amore e col suo esempio. Donna, essa morì assistendo i poveri appestati, da lei ricoverati persino nel suo palazzo. Ma purtroppo, nella storia sarda, la donna non comparisce più, o se appare sfumata, indistinta, sia nella sua fisionomia dolente e leggendaria della mite sventurata Adelasia di Torres, o della principessa Georgia di Ardara, o di donna Lucia dell'Itare, trista e odiosa figura quest'ultima, vissuta verso la metà del secolo scorso. Del resto io qui non intendo parlare della donna sarda dei secoli passati, ma della donna sarda moderna e soprattutto della donna del popolo che ho meglio studiato e che conosco meglio e che credo ha materialmente e spiritualmente una fisionomia diversa dal resto delle donne italiane. Il progresso, sparsosi sulle estremità dell'isola, a Cagliari e a Sassari, per esempio, ed anche nelle piccole città dell'interno, non ha fatto grandi conquiste nel popolo, che si conserva sempre lo stesso. Io quindi ritengo che la donna sarda, specialmente nell'interno dell'isola e nelle montagne selvagge dei piccoli villaggi accovacciati sulle rupi o tra le agavi e i mirti degli altipiani o fra i lentischi delle pianure non ancora solcate dalle microscopiche ferrovie che il governo ci ha regalato, conservi attraverso i secoli il carattere, il tipo fisico, le passioni psicologiche dell'antichità. In generale, la donna sarda, parlo sempre della popolana, è ignorante e relativamente poco intelligente, ma nella sua naturale inconsapevolezza essa conserva istinti nobili e delicati, ha pensieri di una suprema gentilezza e nella continua oscurità della sua misera esistenza ama e odia come nessun'altra donna della terra. Attaccata saldamente alla tradizione, segue gli usi, i costumi, le idee di sua madre, come questa aveva conservato quelle della madre sua, e nell'educazione materna le trasmetterà ai suoi figli e ai suoi nipoti. Nessuna ambizione, Nessun ideale abnorme turba la monotona ed uguale evoluzione dei suoi pensieri. Fanciulla pensa a prender marito, maritata pensa ai figli, al benessere della sua famiglia. Sarà cattiva, perversa, abbrucerà le cervella o pugnalerà il suo traditore, invidierà i ricchi e parlerà male del prossimo, ma non troverete certo una donna sarda socialista o anarchica o assassina per cause impersonali o scettica in faccende di religione. Ella ignora le teorie, le dottrine del giorno che invadono i popoli d'oltremare, spingendoli alla rivolta. Crede che tutto il mondo sia simile al suo villaggio e rispetta l'ordine da Dio posto nelle cose, perché è profondamente credente ed è certa che tutto, miserie e felicità, lacrime e letizie, tutto provenga dalla volontà del Dio che essa adora. E siccome la donna è l'occulta potenza, lo spirito delle genti, così il popolo sardo è rassegnato nella sua infelice condizione, nella tristezza della sua miseria. E neppure nei tristi inverni, quando la fame, il freddo, la febbre colta nelle terre malsane e ingrate regnano sovrani nei piccoli casolari oscuri e miserrimi, leva una voce di protesta o di ribellione contro la società o contro il cielo. Piuttosto manda i piccini ad accattare o si fa giustizia da sé, rubando nelle case o nei possessi dei ricchi. In taluni villaggi il sentimento religioso della donna raggiunge persino la morbosità, ed io conosco personalmente qualche donna resa malata o vecchia innanzitempo dai digiuni, dalle astinenze e dalle preghiere. Strani tipi, strani casi fisiologici, esseri bizzarri che non possiedono certo la mente sana del Romagnosi, degne di studio e di analisi profonda. Ma per fortuna non tutte le donne sarde sono così. Benché credenti e devote, finché sono fanciulle cercano di godersela, e se si sentono sane e un pochino belle, sono le più allegre ragazze del mondo. Giù, nelle pianure grandi del Campidano, sono più serie, più intente ai loro lavori, ma a misura che si va su, nei villaggi alti della Barbagia e dell'Ugudoro, nei casolari ventilati dagli altauri, fra le rupi, sotto i castagni o tra i lentischi, il loro carattere è più aperto, più spensierato e gaio. Non vi fidate nel vederle passare pensierose, con gli occhi scuri, perduti in un mare di sogni o di riflessioni. Il sorriso è il regno loro. E se hanno un innamorato fra le mani, sono padrone del mondo della gioia. Così le fanciulle, l'amore, il dolce amore, il solo vero ideale, la sola felicità nella valle delle illusioni, è il pensiero fisso, la visione, la meta delle fanciulle sarde. Dappertutto è nota l'intensità degli amori sardi, per lo più gli odi feroci e le inimicizie cruente che in ogni tempo dilaniarono l'isola furono cagionati dall'amore, e tra le pagine di queste rosse cronache spicca sempre il profilo della donna, netto, preciso e dolente. Ma non in tutti i villaggi, in tutte le città sarde, la donna ha lo stesso carattere, lo stesso tipo. Si rassomiglia, nel fondo, e, guardata da una certa distanza, i particolari sfumano e appare uguale dappertutto. Ma in realtà differisce assai da una regione all'altra, quasi da un villaggio all'altro. Ed è certo che la mite campidanese, dal largo fazzoletto sparso sulle spalle, non farebbe coppia giusta con la fiera e ardente gallurese, né la zappadora sassarese, chiacchierona e semplice con l'arguta e coraggiosa donna di Orune. Ciascuna riflette l'ambiente in cui vive, il costume che indossa, il paesaggio che la circonda. Nelle pianure strane della baronia, che hanno qualcosa dei carrù africani, delle lande francesi infestate dalla malaria, fertilissime, inondate in inverno, splendide in primavera, arse in estate, il velluto morbido e nero predomina nei costumi donneschi. E come nelle campagne, così nelle donne, c'è un carattere vago, indeciso, molle e misterioso come il velluto dei loro corsetti, misto di fuoco e di gelo, di sorrisi e di tristezze. Ed è certo che laggiù la donna non ha cambiato, né nelle passioni, né nei costumi, e neppure nelle abitudini. È sempre la stessa, come quando Rosei, liquidonis portus di Tolomeo, fioriva di civiltà tra i suoi aranci e i baroni dominavano dal maniero di Galtelli, ora distrutto. Naturalmente, nella moltitudine sorgono eccezioni, ma io parlo sempre della generalità. Ad Orune, a Bitti, la patria di Giorgio Asproni, e nei villaggi vicini il paesaggio è montuoso, sublime nella sua desolazione, nel mistero dei suoi monti selvaggi, dei boschi alti e deserti. Lassù le vesti donnesche sono ruvide, strane, di orbace o di panno giallo, con qualcosa di altero e di superbo nelle pieghe, nelle guarnizioni oscure. E lassù la donna è l'incarnazione perfetta del paesaggio e pare fatta apposta per il suo costume. È superstiziosa e spregiudicata nello stesso tempo, superba, forte, altera e coraggiosa. Fra le donne sarde è forse la caratteristica. Sente, o almeno dimostra di sentire più di tutti, l'acutezza del dolore e dell'amore e dell'odio. Crede nelle cose sovrannaturali, nelle anime vaganti per il mondo e in quelle che si introducono, per volontà di Dio, nei corpi dei viventi, nelle magie, negli spiriti, nei miracoli. Ma perciò non lascia di fare, all'occasione, grandi viaggi a piedi, di notte, all'oscuro, attraverso i suoi monti, in cui davvero c'è di che temere, imbacucata nella sua gonnella avvolta intorno al capo, per venirsene a Nuoro a vendere il suo burro o a visitare il padre o il fratello carcerato. E come è capace di restare ore intere, a capelli sciolti, vicino al cadavere del marito, percuotendosi e cantando stranamente il suo dolore e le sue lodi del morto. Così è capace di farlo vendicare a dovere se è stato ucciso per un'altra volontà che di Dio. Ad Orune le fanciulle si fidanzano giovanissime. Qualche volta, così almeno mi hanno assicurato, sono promesse prima di nascere. Strano vedere delle bimbe sottili e piccine al fianco di uomini robusti, grandi, spesso vecchi. Ho veduto personalmente una sposina che giocava con altre bambine, tranquillamente, mentre il marito, un omone fiero, dalla barba di guerriero slavo, la guardava con affettuosa protezione. Un tempo, per evitare le spese e le seccature dello sposalizio, usavano unirsi in matrimonio dopo vari mesi di vita in comune, quando l'occasione lo permetteva. La donna di Orune è arguta, è fiera come i suoi paesaggi, aperta come il suo orizzonte, spesso maligna, sempre forte. Conosco una vecchia, di buona e potente famiglia, che ai tempi di Eleonora avrebbe fatto la sua fortuna. Ogni sventura è passata sul suo capo e nulla ha potuto abbattere il suo carattere coraggioso, né la mano di Dio, né quella degli uomini. Ha lottato contro la giustizia, contro l'odio di mortali nemici, contro la morte, contro il cielo stesso. Latitante, falsamente calunniata, ha vissuto tra le montagne selvagge, cavalcando per notti intere, armata, sola, perseguitata da nemici e da carabinieri. La sua vita è un romanzo, una leggenda, un'epopea. In Gallura, negli stazzi disseminati, patriarcali, nei paesi dove l'odio e le inimicizie sono stazionarie, storiche, le campagne e i monti rassomigliano a quelli sopra descritti. Così pure le donne di queste diverse regioni hanno molta affinità fra loro, se non che i costumi sono diversi, come i dialetti, e in Gallura le vesti sono più gentili e graziose, come il dialetto è meno duro e più carezzevole. In Barbagia, che è la regione più pittoresca della Sardegna, coi suoi boschi di castagni, i monti nevosi pieni di gole, di dirupi, di paesaggi aspri e freddi, le donne sono robuste, piuttosto brutte, con la rossa brunezza dei climi freddi, rotte ad ogni fatica, a tutte le intemperie. I costumi ordinari in taluni villaggi, come a Tonara, sono ridicoli e barbari, ruvidi, oscuri, stretti. Ma per le grandi occasioni ci sono vesti di una delicatezza suprema, che richiamano al pensiero la dolcezza delle foglie dei castagni, ai primi di autunno, nella luminosità dei tramonti silenziosi. A Fonni, mi dicono, le vesti di sposa, fatte con un'arte inconsapevole, miscuglio splendido di lusso orientale e di eleganza latina, vengono conservate anche per i grandi lutti o per essere indossate dopo la morte, nella bara. Così, nella moltitudine, si rinvengono tipi di donne di una bellezza ideale, bianche e soavi, quasi vaporose, che sembrano madonne di Guido Reni, ma sono eccezioni molto rare. A Nuoro e in tutti i grossi centri dove la modernità ha fatto capolino per puro spirito di imitazione, la donna sarda comincia a incivilirsi nel linguaggio, nei tratti e nel vestire. Il costume di Nuoro, o meglio i costumi, hanno per se stessi qualcosa di moderno e di civile. E non reca meraviglia trovare qualche popolana col giornale o il romanzo smarrito nel panierino del suo cucito o nel sentirla occupata di elezioni politiche e amministrative. La donna di Nuoro è molto intelligente e poco fantastica. Come le altre sarde, non ama né odia più con ardore come prima, ma nella sua maggior civiltà è anche timida, meno franca, meno leale, meno forte delle sue compatriote. È sempre l'ambiente, sempre la nuova esterna manifestazione dell'esistenza che influisce. Non posso dilungarmi da Nuoro senza parlare delle donne di Oliena, tipi simpatici di donnicciole ignoranti, miti come il loro dialetto senza consonanti dure, come la tinta azzurra delle loro montagne di calce baciate dal sole e coricate su un tappeto di viti e di mirti. Con le vesti barocche, i capelli attortigliati intorno alle orecchie, le scarpette piene di fiocchi. Le scarpette sono, senza dubbio, il sogno più intenso delle olianesi. Rassomigliano assai alle donne di Dorgali e formano macchiette originalissime quando vengono a Nuoro trascinandosi dietro un cavallino carico di vino o di aceto, o in testa i cestini pieni di frutta fresche o secche, e sotto il braccio un involto di orbace da vendere. Né dimenticherò le donne di Orune, fra cui esistono le più belle fanciulle del circondario di Nuoro, o almeno le più belle da me vedute. Così ogni regione ha una specialità, un riflesso della natura nel volto e nello spirito della donna. A Bosa e nelle vallate verdi del Temo, sotto il cielo azzurro, tra i glauchi oliveti, la donna è gentile, appassionata, sognatrice. Le sue vesti fiammanti, dalle gonnelle di porpora ai ricchi corsetti ricamati e i veli bianchi dalle trasparenze di sogni giovanili, ricordano le vestimenta medievali delle dame e delle damigelle d'oltremare, fra cui le flavedonne dei Malaspina che dominarono in Bosa nel secolo XII. Nel Goceano, nei forti altipiani di granito, nei boschi di Soveri in riva al Tirso tranquillo, le donne, invece, sono meno gentili e più ardite, soavi e forti nel medesimo tempo, spiritose, vestite di bruno o velate anch'esse di bianco, secondo la loro età e la loro condizione. A Cavras e a Milis, specialmente, che possiede una valle meravigliosa piantata ad aranci, la bellezza della donna è famosa, sorprendente, e il suo spirito è mite come il profumo delle zagare. Oltre ai già detti, vi sono costumi sardi donneschi originalissimi, ricchi ed eleganti, o barocchi e strani. A Lula le donne portano cuffie che sformano il volto, anche se graziosissimo, così pure a Bitti. A Siniscola e in qualche altro villaggio portano le gonnelle così corte che, oltre il ridicolo, è ancora un'indecenza. Ma in compenso, che ricchezza, che gusto, che delicatezza artistiche in altri costumi. Ho veduto tempo fa una donna, non so se di Cuglieri o dei dintorni, che indossava un costume degno di una regina, di un'eleganza suprema, indescrivibile. Il corsetto di velluto e la camicia ricamata sparivano sotto il manto gettato in testa, in guisa tutta speciale, di scarlatto finissimo a larghi orli di seta azzurra e con gli angoli lunghi, quasi in forma di stola. Sotto il manto la testa era avvolta in un velo ricamato di cui si vedeva appena l'orlo che rendeva vezzosissimo il volto della donna. E la gonnella, semplicissima, signorile, era di seta grigia. Indovinai subito una dama sotto quel vestire aristocratico, perché in Sardegna si deve dire: dimmi come vesti e ti dirò chi sei. A Nuoro la veste varia secondo la condizione della donna. Le popolane indossano gonne di albagio oscurissimo, orlate a larghi nastri cremisi e ricadenti in eleganti ghironi, mentre quelle delle donne di sangue signorile o che hanno sposato un marito signore sono di panno, orlate di raso o di velluto variopinto o ricamato d'oro o di seta. Il costume di sposa della popolana è qualcosa di classico, che dà alla persona linee statuarie, abbellendole il volto. Sovra il giubbone di scarlatto si indossa il corsetto di broccato o di raso bianco, ricamato d'oro, senza maniche, aperto sul davanti, sulla camicia bianchissima. I lembi del giubbone vengono raccolti sotto le ricche tuniche e una cintura di stoffa d'oro stringe fortemente la vita. Il grembiale di panno ricamato, la filigrana d'argento che abbottona le maniche aperte del giubbone e la benda avvolta orientalmente sulla testa, così trasparente da lasciare indovinare il colore della piccola cuffia di seta, completano questo magnifico e bellissimo costume. Le nuoresi, sempre civili e moderne, non hanno la mania dei vezzi, delle collane, degli amuleti. I loro gioielli sono semplici, ricchi e pochi. Gli anelli, i bottoni d'oro per la camicia, i bottoni d'argento per il giubbone, la croce o la medaglia d'oro per il rosario, la spilla d'oro per appuntare la benda e gli orecchini, null'altro. Finché sono fanciulle, si contentano poi di avvolgersi un cordoncino di seta nera intorno al collo, e basta. La condizione, la vita, o meglio il modo di vivere della donna sarda, dipende dalle finanze o dall'ambiente della sua casa. È certo che la povera vive una vita molto triste e stentata nelle casupole nere, nelle piccole cucine, dove in inverno c'è molto freddo e molta malinconia, a meno che non si ponga a servire nelle case ricche o nelle famiglie degli impiegati. Ma le madri di famiglia non possono diventare serve, restano laggiù, a lottare contro la miseria e gli stenti, a lavorare, ad allevare i piccoli marmocchi, ai quali compartono la stessa educazione da esse ricevuta nell'infanzia. Non va madre che ami i figli come la donna sarda. Finché son piccini non sa parlare quasi di altro che di essi, e quando due madri si incontrano restano lunghe ore narrandosi a vicenda la vita e i miracoli dei loro relativi bebè. E lavorano, lavorano, povere donne, esposte a tutte le intemperie, mietendo sotto il solleone, vendemmiando, raccogliendo ulive in inverno, e nelle miniere, nelle lavorazioni, negli orti e in casa. In alcuni villaggi fanno canestri, corbe, cestini, taluni di una fattura e di una finitezza sorprendente, e vanno poi a venderli per gli altri villaggi e le piccole città, e per lo più sono le donne di Gavoi e di Ololai, dai capucci rossi e il volto pallido. In altri filano e tessono l'orbace che serve a quasi tutti i costumi sardi, femminili e maschili. In altri cuciscono a mano meravigliosamente e tessono tele, tovaglie, coperte. In altri lavorano la terra, coltivando immense ortaglie di patate, fagioli e cipolle e seminando magari il grano. In altri poi fanno piccoli commerci di uova o di frutta e attraversano a piedi grandi distanze per guadagnare qualche soldo o cambiare le loro merci con altre introvabili nei loro paesi, come nei beati tempi biblici e patriarcali. Le donne di Tonara non mancano in nessuna delle feste sarde coi loro turroni. E il mercato di Cagliari è sempre pieno di donnicciuole del basso Campidano, industriose e laboriosissime, che escogitano ogni piccola industria femminile per guadagnarsi da vivere. Naturalmente appartengono tutte al basso popolino, ma in basso e in alto, nel popolo misero e nel popolo ricco, nelle case dei grossi pastori e contadini e in quelle dei forti proprietari che hanno magari le figlie in cappello o in coda, dappertutto la donna sarda lavora. E l'essere appunto lavoratrice e buona massaia è la dote che pretendono nella donna i giovanotti sardi. Esclusi i grossi centri, in quasi tutte le case si preparano le provviste, il pane, le minestre, i dolci in famiglia, ed è sempre la donna che lavora. La donna che manipola i formaggi, che pulisce le granaglie, che dà attenzione alla servitù, che vende i prodotti, che moltiplica le rendite. In moltissime famiglie essa è la vera padrona, e si sa far rispettare dal marito, in qualche caso anche temere. Non perde tempo, a meno che assolutamente non abbia altro da fare, e i suoi divertimenti, gli svaghi morali della sua metodica esistenza sono pochissimi. L'andare in chiesa, alle processioni, alle funzioni solenni, il ricambiarsi qualche visita, ecco i soli suoi svaghi. In moltissimi villaggi si usa ancora il ballo pubblico ogni giorno di festa, il famoso duru duru, al suono delle loneddas o dell'organetto. Ma a questo caratteristico divertimento prendono parte solo le donne del popolo. Le dame, le ricche, che devono mantenersi in una etichetta, in un decoro medievale, benché in qualche luogo non disdegnino di coltivare se stesse gli orti, non partecipano al ballo. Non troverete una donna sarda in un circo equestre, né in una compagnia di saltimbanchi, cavallerizza o ballerina. Impossibile. Così l'adulterio è pressoché sconosciuto in Sardegna, come è quasi ignoto il suicidio fra gli uomini, e la donna maritata giudica una cosa fuori di natura il tradire il marito. Sarà maltrattata da lui, soffrirà la fame e il dolore, vedrà il marito infedele, vivrà una vita di inferno, ma si serberà onesta. Sarà ladra, superba, calunniatrice, sarà addirittura una furia, ma non sarà mai adultera. Naturalmente le eccezioni non mancano, ma sono rarissime, sperdute nella vastità, quelle eccezioni che appunto confermano la regola. Tuttavia la corruzione invade, terribile morbo portato dal vento di oltremare, invade e fa sentire anche da noi, nei monti selvaggi, primitivi, nei nidi dell'aquila e del falco, nelle vallate non profanate ancora dal fumo della vaporiera, la decadenza dell'evo moderno. La moglie, la madre sarda, è ancora onesta, ma la fanciulla non è più, come prima, il tipo della fierezza ardente e forte. La corruzione invade nel popolo minuto e spesso le fanciulle più belle e più graziose sono macchiate della più tetra nomea che possa offuscare il nome di una donna. Forse è, come ho detto, il morboso spirito dei tempi che aleggia intorno ad essa, venuto d'oltre monti ed oltre mare. Ma forse anche è perché i padri, i fratelli, i parenti sardi, sopraffatti da altre miserie più incalzanti, dalla quotidiana lotta per l'esistenza, non si curano più, tranne che in qualche villaggio, di vendicare a dovere l'onta delle figlie e delle sorelle e l'onore del loro nome, come era in passato. In generale, il tipo della donna sarda è bruno. Le dominazioni straniere, quasi tutte meridionali, dai cartaginesi ai romani, dai saraceni agli spagnoli, lasciarono ognuno qualcosa del proprio, come nei dialetti, nella fisionomia fisica delle razze sarde. Un miscuglio bizzarro di profili latini e di carnagione araba e di occhi e capelli andalusi. La donna bionda è rara e per lo più un biondo opaco, cinereo. Ma gli occhi azzurri abbondano e spesso sono di una dolcezza inesprimibile. Quando una ragazza è bionda, gode fama di bella, anche se il suo naso è barocco e irregolare la sua bocca, e così pure un pregio che attesta la rarità l'essere bianca di carnagione. Famiglie intere conservano il medesimo tipo ed è raro trovare una donna brutta in una tribù di donne belle o viceversa. Ma per dir la verità, in generale la sarda, simpatica e graziosa in tutte le classi, ricche e povere, non è bella. In certi villaggi le vesti contribuiscono a renderla bella e in certi altri brutta. Tutto dipende dal modo di vestirsi, di acconciarsi il capo. Sotto i veli e le bende vaporose, al riflesso delle camicie bianche o del broccato fiammante, il volto assume una soavità gentile, uno splendore di raso e di bellezza. Ma la donna, stretta nei ruviti giubboncelli di orbace, sotto le lunghe e ridicole cuffie, sotto gli immensi e oscuri fazzoletti neri, nelle gonne strette e ridicole, sembra brutta, anche se è bella. Di tratto in tratto, però, nella moltitudine delle donne pallide, emaciate dalla fatica e dalle privazioni, accanto a ragazze insignificanti o addirittura brutte, sorgono splendide figure di fanciulle dalla bellezza sovraumana, talune così perfette, così finite, che costringono all'ammirazione e alla meraviglia. Sono gioielli, miniature, statue cesellate dal buon Dio in un momento di arte e di generosità. Peccato che il maggior numero di esse sia del basso popolo, nascoste nelle casette nere o serve. Molte si perdono e il più si maritano con uomini poveri, per cui, accasciate dalle privazioni e dal lavoro, smarriscono presto il loro splendore. Alcune sono tanto belle che la loro fama corre nei villaggi lontani e sopravvive alla loro esistenza. Altre si ricordano ancora per aver destato col lampo dei loro occhi orientali fiere inimicizie e lunghe tragedie che dilaniarono villaggi e circondari interi. Come ho già detto, la donna sarda, se è giovane, sana e scevra di lutto o di dispiaceri straordinari, è allegra, amorosa, buona compagna e amica appassionata. Appena comincia ad entrare in età di giudizio, il suo ideale è l'amore, il suo sogno, la sua ambizione è l'innamorato. E da che ha raggiunto il suo ideale, realizzato il suo sogno, il mondo è suo. Allora diventa poetessa. Canta ninnando il suo fratellino, canta lavorando, ma vi è più, canta allorché si trova in campagna, lavando i panni, nei fiumicelli correnti sui letti di granito e tra i sambuchi, le fanciulle sarde, specialmente nel basso Logudoro, davanti alla natura immensa e silenziosa, trovano bizzarri stornelli e li improvvisano gaiamente, strillandoli in alto, e mandandoli attraverso lo spazio al loro damo, che ara le terre o conduce le greggi o vive soldato pieno di nostalgia oltremare. Questi stornelli si chiamano muttos, sono versi e rime primitive che racchiudono spesso concetti delicati o ardenti, frasi di un affetto incisivo, sorprendente, alcune dei quali spiegano tutto un carattere, uno spirito femminile, una passione infelice, un poema psicologico. In molti punti dell'isola la donna usa anche cantare, attittare i suoi morti. Convenite bene che per fare ciò ci vuole un coraggio civile. Talvolta è la sorella, la cognata, la zia, tal'altra è la figlia, la madre e persino la moglie. Alcune esercitano espressamente l'arte di prefiche e vengono pagate per cantare i morti. Nell'ora precisa dei funerali, riuniti i parenti in cucina, perché tutto questo è sempre nel popolo, la prefica canta piangendo e ad ogni versetto risponde il coro dei singhiozzi delle altre donne, sedute per terra, accoccolate. Con un linguaggio fantasioso, pieno di immagini orientali e di metafore bibliche, si narrano le virtù del defunto e il dolore dei sopravvissuti. Si rievocano le querce e le rose, i monti e l'aurora, e si narrano le sue speranze distrutte, i suoi progetti rotti, e il freddo che avrà sottoterra, le vesti nere indossate per lui, e le preghiere che per lui si diranno d'ora in avanti al cader della sera. Alcune donne poi sono esclusivamente poetesse, cantano gli avvenimenti straordinari della loro famiglia e del loro villaggio e non disdegnano di sputare in versi con gli uomini, in quelle gare estemporanee che sono uno dei maggiori divertimenti spirituali dei poeti popolari sardi. Per completare questo articolo, o meglio questo schizzo sulla donna sarda, ora io dovrei dilungarmi sulla borghese e sulla gentildonna sarda, già che sinora ho scritto della popolana. Ma per dire la verità, io non ho fatto studi speciali su questi due ceti, che formano la parte minore della popolazione sarda, e dalle osservazioni fatte più per inconsapevole percezione che per altro, credo bene affermare che la signora sarda ha in fondo la stessa indole e lo stesso carattere della rustica, così come viene chiamata la donna in costume, levigati però da una istruzione più o meno finita e lumeggiati da una vita che è relativamente civile quanto la vita continentale. Moltissima nobiltà sarda è in costume e in tal caso la dama non si discosta assai dalla popolana e io so di donne nobili che coltivano con le loro mani gli orti e si adattano alle più umili faccende domestiche, anche se benestanti. Ciò non vuol dire che manchino grandi dame fra le donne sarde. Ci sono gentildonne di nobilissima e antica stirpe e ricche borghesi fulgenti di eleganza e di modernità. Ma io le conosco solo da lontano e per fama, quindi non posso dir nulla su di esse. Ma nella classe nobile, e specialmente nella borghese, la donna sarda, pur conservando nel mistero del sangue l'atavismo fantastico e psicologico della donna sarda antica, tende a modernizzarsi, a incivilirsi, a innalzarsi. Perciò abbiamo anche noi donne che frequentano il liceo e si preparano alle lotte della scienza e dell'arte. Abbiamo donne che dipingono, che cantano, che suonano, che studiano, che pensano, che scrivono. Sono in numero ristretto per l'immenso spazio dell'isola, ma sono abbastanza in confronto al numero della popolazione e sono il vago barlume precursore di un'era novella del sognato risorgimento sardo, destinate, come sono, ad essere madri, maestre, guide ad una nuova, sana, forte e intelligente generazione che solleverà la Sardegna dal tenebrore letterario, artistico, politico, economico e sociale in cui giace. E sia così. E questo è il più fervido augurio che io possa fare alla donna sarda. Come il mio sogno, il mio desiderio, sarebbe che la popolana, tornando all'onestà e alla fierezza antica in fatto d'onore, si mantenesse sempre qual è, lavoratrice, pia, ignara d'altra dottrina che quella santa della famiglia e della pace domestica, e che nelle classi abbienti e civili, la borghese e la gentildonna, pur conservando le nobili tradizioni di onestà e di affetti domestici, senza perdere la gentilezza, il profumo, il fascino soave della femminilità, continuassero a coltivare la loro intelligenza e il loro spirito con una sana e forte cultura, per trasfonderla col sangue e nell'educazione ai figli del XX secolo. Grazia, Deledda.
Thank you.